villeggianti. Radio Fornace è qui con voi per il tradizionale giornaliero intrattenimento. Buon ascolto. Radio Fornace del 20 febbraio 2024, è un martedì, ottava settimana, 51esimo giorno. Cosa ascoltiamo oggi? Il primo espresso di caffè a Milano. Milano, la galleria, la costruzione. Il parto è una gestione travagliata. E questi lavori, vedi i lavori che ho descritto in precedenza, dovranno essere consegnati entro il mese di giugno al protocollo del municipio di Milano, che ne rilascerà una ricevuta. E passato questo termine verranno esposti al pubblico, perché l'opinione e la stampa li possono discutere. Il Consiglio Comunale sarà poi chiamato a deliberare in proposito. Il Consiglio Comunale ne avrebbe discusso per i successivi 6 anni. Benché non si trattasse di un vero e proprio concorso, l'argomento, come l'aveva definito la Giunta Beretta, suscitò notevole interesse. 220 furono i progetti presentati da 120 soggetti diversi, architetti, ingegneri, artisti o altri non meglio qualificati, per l'esame dei quali fu istituita un'apposita commissione che, come nella migliore tradizione italica, non conseguì alcun risultato effettivo. L'anno successivo la lotteria, organizzata allo scopo di raggranellare fondi per la costruenda piazza, nonostante l'interesse della popolazione per i destini del loro centro storico andasse aumentando, ebbe comunque scarso successo. Il comune decise dunque di bandire un vero e proprio concorso, al quale parteciparono 18 progetti che una nuova commissione o giuria, presieduta dal sindaco Beretta, poté esaminare dal giugno 1862 e nessuna delle proposte fu ritenuta meritevole di vittoria. La commissione ritenne però che un progetto firmato con lo pseudonimo Dante, sotto il quale si celava l'architetto bolognese Giuseppe Mengoni, fosse degno di approfondimento. Avviò dunque un nuovo complesso meccanismo di gara che prevedeva l'affidamento agli autori dei 3 progetti più interessanti, quello citato del Mengoni, più quelli di Carlo Pestagalli e Nicola Matas, della stesura di un nuovo progetto collegiale per la galleria e di 3 distinti progetti per la piazza. Il risultato di questa gara fu che Matas si ritirò a causa di precedenti impegni, e Mengoni e Pestagalli presentarono 2 nuove proposte. Per quanto riguarda la galleria, fu accettato il progetto Mengoni, mentre in relazione alla piazza fu indetta un'ulteriore gara tra i 2 architetti. In una riunione del settembre 1863, il Consiglio Comunale si rese però conto dell'assurdità di un simile concorso che, se portato a compimento, avrebbe potuto, in caso di vittoria del Pestagalli, minacciare l'unità del disegno del complesso piazza, galleria e adiacenze. Si decise dunque di affidare a Giuseppe Mengoni la stesura di un progetto complessivo. Ma cosa pensano 2 milanesi del periodo dal 1945 al 1960? Del 45, a togia modi, di quel che successe, che l'agonia del fascismo in di prim quater mes ai disordin che gli inseguità, alla cunta di dagni e finalmente al principi della ricostruzione del discorso di fabbriche, palazzi, monumenti, ma anche dico di milanese, che domà Dio sa quanti di loro fino a ieri si vestivano con la camisa e adesso vanno in giro con la bandiera rossa. Abbiamo scelto a ricordarsi la storia buona da quei che hanno subito cominciato a rivoltarsi i manichi e tirare su Milano. E quella grama di opportunisti che in mezzo al disordine ha trovato e fa il suo interesse, magari approfittando di disgrazie di tanta povera gente che vive la dovuta vendere quel po' che le aveva. E anni dopo, in sta come una gran valanga, che però invece di portare al tardan, per fortuna, l'ha messo in movimento in mei qualità di milanese, e la fa venire fuori la vera deve essere anche mo il motore dell'Italia. Beh, certo, era mega tutte rose e fior, ma in sti cincan del primo sindaco della Repubblica aghe da ricordare tanti robe in positivo. E già monte il 46, sindervi la fera e la scala, dodiche glorie mondiali di Milano, e un paradan dopo un'altra gloria, questa nuova, aghe nasce il piccolo teatro, e poi non stai andi fabbriche giusta, la Pirelli, la Breda, la Falk, manca di quei neuf, le innocenti con la lambretta, la Inis con ti frigorifer, la Candy con ti lavatrice, che tanto han cambiato la vita a via il Tardon, e poi tanti fabbriche più semplici niti, ma che gambo su di tanto ad quel che la saria più stata Milan indiana seguì. E che sta anche il tempo per mettere una nuova porta del dom. E se tornata a Villa Rinascente, che la sera trasferita in del Palazzo della Regione, in Piazza Mercanti. Comunque, stian 40, gan po' de bon de fase ricordà. Prima con la guerra, e poi con tanta miseria e anche con ti disgrazi, come quella del Turin, la squadra di calcio, che anche a Salera No de Milan aveva ben vorsuta anche a chi, e che tenne il maggio del 49, la si sfracellata con l'aeroplano contro la Basilica della Superga. Mi ricordi, l'estate de Bon, una roba che la fa piangere un po' tutta l'Italia, ma in mese di sgrassi agenda considera sfortunato che sia i tedeschi che scappavano, sia gli americani che i partigiani che arrivavano, a me tragiò anche quel che era restato in pe, anzi, mi pare che i famigerati palazzi, simbolo del ventennio, erano stati operati dai nuovi governanti. Meno male che il buon senso e il gavio sopravvento sura la via di far sparire tutto quel che ricordava la dittatura. La vita e la morte degli animali. Mi ha invogliato a scrivere sugli animali la domanda che mi ha rivolto una signora mentre in biblioteca, pochi giorni prima di Natale, si parlava del più e del meno. Ma come si fa a uccidere un bue? Cioè il manzo. Come si fa adesso? Non lo so. Quando ero ragazzino, si uccidevano sparando loro nella testa un colpo di pistola, ma soprattutto per i tori. Oppure conficcando con forza un martello a forma di cono nel cervello della bestia, che veniva preventivamente bendata. In tutti e due i casi la morte era istantanea. Il maiale, la pecora e la capra si sgozzavano. Al coniglio, preso per i piedi posteriori, veniva inferto un fortissimo fendente sul bordo, col bordo della mano, tra il capo e il collo, dietro le orecchie. Alla gallina si ficcava la punta della forbice nell'occhio, o le si tirava con forza il collo. Le oche erano dure a morire. Mia mamma stendeva il loro collo sotto il manico della scopa su cui poggiava i piedi e tirava per le gambe la malcapitata che qualche volta, se il collo non era stato tirato a dovere, vagava, ma per poco, come una sonnambula intorno al cortile, stramazzando dopo una decina di passi, percorsi barcollando. Il sangue delle vittime veniva raccolto in recipienti e si usava per fare speciali frittelle, o si utilizzava per confezionare, soprattutto col sangue dei maiali, squisiti sanguinacci. Le galline erano la nostra carne della domenica. I manzi uccisi dai macellai del paese venivano per lo più allevati nelle nostre stalle. Erano quindi eccellenti come carne. Che brodi, e che risotti, e che bistecche. Niente acqua misteriosa e niente gonfiature dovute agli estrogeni, e risultavano tenere e saporite da leccarsi le dita. Poiché molte famiglie allevavano animali, o quando arrivava per loro il momento buono, venivano condotti per essere fecondati dalle coppe, che stava di stalla nelle campagne tra Verghera e Busto, dopo la cascina del prete. Questo accadeva per le pecore e le capre, allevate soprattutto per il latte, la riproduzione e le pelli che, conciate, si stendevano sui letti per scaldare d'inverno i piedi infreddoliti. Le mucche invece le portavano alla stazione di monta taurina, regolarmente autorizzata e famosa nella zona per il vigore e la infallibilità dei tori di servizio. Noi ragazzini venivamo spesso colti in flagrante come guardoni, mentre, attaccati alle inferriate della finestra, addocchiavamo un po' ignari e molto stupiti il fenomenale, inspiegabile evento. Il sacro mistero, e poi dicono che allora non c'era niente di bello da vedere, e si recitava in via Eusebio Pastori, sul lato destro della strada appena dopo il prestino del Piero Macchi, o ancora nelle orecchie i muggiti lamentosi e prolungati di quelle povere bestie. La pia. Non ricordati di me che sono la pia del purgatorio dantesco, ma la pia natalizia, che era con frequenza suonata durante le feste della Natività all'organo della vecchia chiesa. Chi ricorda i pastori d'Abruzzo che passavano di casa in casa per i cortili e le strade del paese poco dopo la metà di dicembre e che come le rondini tornavano tutti gli anni? Due uomini anziani e un ragazzo di non più di 10 anni. Uno suonava la zampogna, il secondo dava voce acuta a un piffero di legno e nello stesso tempo, azionando col piede una massa legata a un filo, batteva ritmicamente su una specie di grancassa che portava sulle spalle. Il ragazzino, con un piattino di metallo in mano e sull'altra un pappagallo, i foglietti colorati della Buona Ventura, passava di uscio in uscio per raccogliere l'obolo della gente. Restavano in paese una mezza giornata e per tutte quelle ore si sentiva, proveniente dalle parti della chiesa, dalla via di San Bernardo, da via Indipendenza o dalla via Eusebio Pastori, l'ansimante, roco e stanco della zampogna e gli stridoli pianistei del piffero. Mia mamma, che non mancava mai di trarre insegnamenti dagli eventi e dai fatti che tutti i giorni ci capitavano sotto gli occhi, metteva in rilievo la fatica del vagabondare quotidiano del povero ragazzo, vestito di stracci e forse affamato, con la nostra vita quella del perdigiorno. «Vio voltar», ci diceva, «si nasù conta la camisa». E noi, che eravamo nati, secondo mia madre, con la camisa, vivevamo di minestrone e di patate. Come si vede, una camisa un po' strencia, ma alla sera rimbeccava mia mamma. Non avevamo un letto su cui dormire e un po' di fuoco con cui scaldarsi. Suonavano gli zampognari, canzoni e filastrocche delle loro regioni e di quando in quando il brano della piva che mi restava nelle orecchie anche quando nel dormiveglia si procedeva e si prendeva il sonno e stavo volando con le ali fatate verso il mondo dorato dei sogni. www.redigio.it e la storia continua.